Lush. Gli approfondimenti di Mr. Pod. Informazione a più voci su eventi, scoperte, dibattiti. Dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.
Cosa ti frulla nel cervello? L'indagine sulla mente utilizza nuovi strumenti come le tecniche di neuroimmagine. Si vogliono scoprire i meccanismi fondamentali alla base dei comportamenti umani. Gli ultimi traguardi nelle neuroscienze pongono problemi d'ordine morale. Comincia il cammino della neuroetica. Verso quale direzione? L'abbiamo chiesto a Raffaella Rumiati, docente di neuropsicologia alla Sissa di Trieste. Raffaella Rumiati, la neuroetica è sempre più presente nel confronto fra morale e scienza. Quali sono le questioni fondamentali del dibattito?
Allora, le questioni sono molteplici, ma diciamo che principalmente quello che facciamo ha sempre più influenza sempre di più la società e quindi è necessario cominciare a riflettere sugli effetti che quello che diciamo e quello che facciamo possono avere sulla la vita della gente, insomma. Allora, prendiamo per esempio gli studi di neuroimmagine, per lo più fatti per mezzo della risonanza magnetica funzionale. Questi permettono di vedere, diciamo, delle aree nel cervello che corrispondono a, sono delle attivazioni di regioni cerebrali che corrispondono a certi compiti cognitivi che i soggetti fanno. Quali sono le parti del cervello che corrispondono, che correlano con un certo compito, ci fa pensare che noi sappiamo che cosa avviene nella mente, nel cervello della gente. Quindi c'è questo concetto di un cervello trasparente, no? Cioè, tutto bene finché si tratta di ricerca di base, quando si vuole studiare, non so, le strutture cerebrali che correlano con un compito di lettura o di scrittura, eccetera. Però mettiamo invece che questo mezzo, questa stessa tecnica venga usata per discriminare uno che dice le bugie da uno che non le dice, quindi per esempio per fare uno screening dei terroristi, no?
Si parla molto di neuroimmagine, quali sono le applicazioni di questa tecnica?
Beh, come ho detto, le applicazioni, diciamo così, a rischio, rischiose, possono essere appunto quelle di voler utilizzarle per discriminare i terroristi, per discriminare gli psicopatici, per esempio per modulare, per guidare, orientare le scelte di prodotti commerciali, no? Cioè, una delle applicazioni possibili è il neuromarketing. Manipolando un tipo di prodotto riesco a vedere una modulazione di queste regioni, allora vuol dire che sto effettivamente manipolando, diciamo, le scelte emotive dei soggetti.
Etica e neuroscienza continuano ad essere i protagonisti del dibattito ed entrano anche nei libri.
Laura Boella, docente di filosofia morale all'Università Statale di Milano. È appena uscito il suo nuovo libro Neuroetica, la morale prima della morale, Cortina Editore. Laura Boella, fino ad oggi si beveva per dimenticare, ora si può prendere una pillola per farlo. Fino a che punto un farmaco può cancellare eventi spiacevoli dalla memoria?
Soprattutto in relazione a una patologia molto grave, quella dello stress post-traumatico, si sono effettivamente, sulla base delle conoscenze, dei meccanismi cerebrali della memoria, si prospettano dei farmaci che permettono di abolire, cancellare. Ecco, per esempio la parola cancellare deve essere usata con una certa cautela, perché non si sa fino a che punto l'intero, diciamo, contenuto di esperienza negativo venga soppresso, oppure soltanto venga, come diceva la psicoanalisi, rimosso, cioè messo da parte.
Al di là dei farmaci, le tecniche di neuroimmagine come la risonanza magnetica funzionale sono sempre più raffinate e in grado di cogliere le dinamiche dei meccanismi mentali. Cosa succede quando queste nuove tecniche entrano nell'aula di un tribunale?
Effettivamente già ci sono almeno due offerte da parte di ditte americane di fornire o di mettere in commercio macchine di risonanza magnetica funzionale che sostituiscano i vecchi tradizionali lie detector. E questo è un uso che a livello processuale riguarderebbe la possibilità di verificare sia la testimonianza e sia anche la l'autodifesa di un criminale o un accusato che per esempio si ritenga innocente.
Quindi possono intervenire nel giudicare comportamenti antisociali e criminali?
Ecco, qui bisogna dire che il problema si apre un problema enorme. Il rapporto tra neuroscienze e diritto è sicuramente una frontiera molto nuova e i giuristi incominciano già a interessarsene, proprio perché il diritto continua ancora a marciare su coppie piuttosto generali, cioè quella di, per esempio, incapacità di intendere di volere oppure circostanze esterne che hanno completamente, diciamo, forzato o costretto un determinato comportamento. Una macchina invece che veda o scansisca l'attivazione di determinate aree del cervello potrebbe fornire delle sfumature molto più fini, caso che le applicazioni giuridiche e processuali di queste conoscenze del cervello e soprattutto delle tecnologie ad esse legate saranno tra quelle che più ci impegneranno nei prossimi anni.
Collage. Gli approfondimenti di Mr. Pod. Informazione a più voci su eventi, scoperte, dibattiti. Dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.